Parlando proprio di attualità, cioè entrando dalla questione, cioè ad esempio il punto è perché la guerra e in generale le persone si pongono il tema dei problemi esterni, no? Cercando delle soluzioni esterne. Però soprattutto in un periodo come questo, dove la guerra è la cosa più manifesta, però siamo quasi in una crisi permanente, cioè nel senso ogni ambito oggi viene visto in crisi. A chi ti dovesse chiedere perché questa crisi, dove nasce questa crisi che sta vivendo questo mondo come probabilmente non abbia mai vissuto almeno da mezzo secolo a questa parte, quale sarebbe la tua risposta?
Beh, dobbiamo dare un significato al tempo, è la mia visione, la mia scoperta, discovery, la mia realizzazione, che il tempo è soltanto una vernice che noi poniamo sull'essere per rendere visibile ciò che non vogliamo vedere e toccare. Ecco, se tu mi chiedi della crisi e della crisi economica, del mondo in guerra o di una guerra che sta coinvolgendo il mondo intero, io dico che questa guerra, questa crisi non esiste, è soltanto tua soggettività a produrre una apparente oggettività, ma in effetti la guerra è soltanto in te, non c'è nessuna guerra al di fuori di te. Quindi per cui io potrei dire che dal mio punto di vista la guerra non esiste, e non esiste violenza, e non esiste povertà, perché tutto questo è un mondo apparentemente oggettivo, ma proiettato soltanto da te. Il momento che tu elimini ogni conflitto dall'interno, non potrai mai succedere in una guerra, in un conflitto, o in un attacco terroristico, o in una disgrazia. Posso dire che tu sei invulnerabile se elimini ogni conflitto ed ogni limite dall'essere. Quindi per cui dirti che la guerra è una proiezione di un uomo che ha una psicologia conflittuale, ma in realtà la guerra è soltanto in te.
Il tema che emerge in tutto il tuo libro, in tutto il tuo pensiero, sostanzialmente è che tutto avviene alla fine all'interno della sfera individuale, cioè tutto ciò che il mondo sostanzialmente è sempre uno specchio della realtà interiore. E tu scrivi che alla fine tutto avviene nella sfera individuale, no? Non preoccuparti del mondo, preoccupati di te stesso. Però poi può sembrare contraddittorio il fatto che invece tu il progetto dal punto di vista sociale più affascinante, impattante che hai fatto è proprio quello di una scuola, e per definizione una scuola dovrebbe agire al di fuori, no? Perché certo, non formi te stesso, formi altre persone.
Certo.
E come la spieghi questo modo? Soprattutto per capire come uno, agendo su se stesso, può attivare anche un'azione sociale, no? Per evitare che poi uno dica ok, io faccio solo per me stesso e allora mi rinchiudo in un mio mondo, sì, e punto.
Sì, certo. Posso soltanto dire che tutto quello che sono i miei business, tutto quello che io sto facendo, ho fatto e che ancora c'è tanto da fare, sono soltanto una forma di quello che accade dentro. Ecco, non sto parlando di spiritualità, io sto parlando del vero fare. Ho scoperto che il potere del fare è nel non fare, in una stillness, in una immobilità che è molto attenta, che è soltanto osservatrice di tutto ciò che avviene dentro. Quindi senza mai intervenire su un pensiero negativo, su un'emozione negativa, ma soltanto osservare. Questa osservazione, anche la fisica quantistica riesce a dire questo, nonostante sia i primordi di una spiegazione, che osservando un oggetto, l'oggetto cambia addirittura la la sua natura. Sì, sì. Ecco, questo
paradosso di Heisenberg, certo.
Certo, bene.
L'osservatore determina, esatto.
Determina, ecco, però determina vedi che ancora nella fisica quantistica c'è un osservatore e un osservato. Io, eliminando il tempo, l'osservatore e l'osservato diventano una sola cosa. Quindi la visione e la realtà diventano una sola cosa. Il sogno e la realtà e ciò che vediamo e tocchiamo, una sola cosa. Stati d'essere e gli eventi che nel mondo degli eventi sono una sola cosa. Per cui se noi riusciamo a toccare l'invisibile in noi, noi siamo padroni del mondo. Capiamo che tutto quello che succede là fuori ha bisogno del tuo consenso e volontà per accadere. Se tu sei assente, succede il riflesso di un'assenza, di una inconsapevolezza, e ti ritrovi in una guerra, in un conflitto, addirittura mondiale. La scuola di economia sta soltanto riflettendo, dando senso, forma a qualche cosa che è successo in me. Infatti io l'ho chiamata inner economy, la capacità di gestire tutto ciò che avviene dentro di noi attraverso l'osservazione, la self-observation. Sembra una cosa semplice, per cui come te io sono andato attraverso tante rivoluzioni per capire che è semplicissimo, basta soltanto osservare ciò che avviene dentro di te e non intervenire. Anche se accade l'inferno dentro di te, stai lì ad osservare, tu vedrai che quell'inferno crea nel mondo degli eventi soluzioni, guarigioni, accadimenti che tu non potresti mai prevedere o inventare. La tua gestione, la tua capacità di governare te stesso attraverso un'osservazione, una awareness, tu controlli tutto quello che accade fuori di te, che non è oggettivo, ma soltanto espressione di una soggettività.
Un altro tema fondante è quello del sogno. Può dire che non è un caso che hai chiamato, si potrebbe dire, il tuo alter ego interiore, diciamo la tua anima, poi ognuno lo può vedere, però il concetto di dreamer è un po' l'aspetto, no, più evolutivo della propria essenza, e l'hai chiamato dreamer proprio per l'importanza del sogno. Però anche in questo caso è importante capire, no, perché il sogno può sembrare un obiettivo esterno a noi stessi, no? Cioè, come si concilia questo aspetto dell'avere un sogno che in quanto sogno determina comunque un'azione, e quindi un'azione tra virgolette nel mondo, come si combina con il fatto che in realtà è tutto un processo interiore?
Dobbiamo distinguere sognare dal desiderare. Ecco, perché quando diciamo io sogno di far denaro, di avere una bella famiglia, di avere una vita agiata, ecco, noi stiamo desiderando, e desiderare avviene nel tempo, è governato dal tempo. Il sogno è assenza di tempo, quindi sognare avviene in questo istante, non può avvenire nel tempo. Quindi io non posso dire sogno di diventare ricco, questo è un desiderio. Quindi per cui io sto sognando un uomo che esprime il desiderio, quindi un uomo, diciamo, povero, quindi sogno una realtà povera, che desidera di essere ricco. Quindi il sogno si avvera, che è un uomo che ha bisogno. Quindi tu stai sognando te stesso in uno stato di bisogno, ma l'oggetto del tuo desiderio non avverrà mai, perché è nel tempo, e tutto ciò che avviene nel tempo o governato dal tempo è falso. Ma questo sembrerebbe dettato da un uomo che è di un egoismo estremo e di un'assenza di compassion o di pietà per l'umanità. Ma l'umanità è una tua espressione, l'umanità tutta è ciò che tu sei. Il mondo è come tu lo sogni, e tutto ciò che avviene, avviene perché prima sognato, prima avviene dentro di te. Nel momento che tu approcci gli eventi e le circostanze, devi essere capace di recitare un ruolo che molto spesso è dettato dagli altri. E non puoi venir meno a quel ruolo. Devi essere un attore impeccabile, essere capace di non venir meno ad un ruolo in un gioco che tu stesso hai inventato, hai creato. Il mondo intero è una tua invenzione, quindi per cui se realizzi questo ti accorgi che hai creato un gioco magnifico, con delle regole, con dei principi, con dei valori, con delle assurdità, con dei contrasti, però è uno spettacolo.
E venendo sempre alla dimensione individuale, io parlo sempre del libro che ho letto, quindi ma immagino che sia coerente anche col secondo. Tu sostanzialmente sei molto tranchant sull'aspetto della dipendenza, no? Cioè scrivi che sostanzialmente letteralmente hai scritto la malattia più grave dell'uomo è la dipendenza, e scrivi che paura e dipendenza sono la stessa cosa, perché si dipende perché si ha paura, perché se non ci fosse la paura, certo, non dipenderebbe.
Certo,
no?
Certo, certo.
E questo è un po' il punto di partenza individuale, no? Cioè, riuscire a rendersi autonomo da ogni forma di dipendenza.
Per non dipendere da un lavoro, da un salario, da un boss, da un governo addirittura, da uno Stato, bisogna essere liberi dentro. Liberi da che cosa? Liberi dall'identificazione. Quando noi parliamo di libertà, pensiamo sempre a una libertà esterna, che è logicamente fatta di leggi, fatta di regole. Quella che intendo come libertà è una libertà dall'identificazione. Cioè noi creiamo un mondo che è fatto, un mondo straordinario, che è fatto di contrasti, di conflitti, di amori e di odi, e ci identifichiamo con il creato credendo che sia qualcosa che venga dall'esterno. Quindi dimentichiamo la vera fonte di tutto quello che avviene e diventiamo vittime e prigionieri di una realtà proiettata. Io non posso dire che la realtà non esiste. Esisti tu, che proietta uno spettacolo meraviglioso, fatto apparentemente di assurdità, ma in effetti tutto quello che avviene dentro appare fuori. Quindi per cui se tu hai la capacità di intervenire o di essere consapevole di ciò che avviene dentro, tu sei padrone e spettatore e regista di questa meravigliosa rappresentazione che è un vero e proprio film.
Beh, in effetti la dimostrazione è che viene in mente il famoso film di Kurosawa, I Sette Samurai, no? Che assistono alla stessa situazione, cioè lo stesso accadimento diventa sette fatti differenti, perché ognuno l'ha visto in modo differente. Certo. In realtà non esiste un'unica realtà, perché sì, chiunque, anche nella stessa situazione, poi gli chiedi cosa è successo e ti dicono cose diverse, quindi sì, anche le cose sì, più materiali, no?
Sì.
Però il tema è, perché poi tu scrivi una parte che trovo ancor più affascinante, perché è bello anche la condivisione di visioni, quando dici che una specie umana del tutto trasformata sta per apparire sulla scena con un apparato psicologico libero dalla paura e della conflittualità. E anche questo, a quel punto, uno che legge, io che leggo, mi fa dire: questo avverrà perché avverrà dentro di te, Elio, e quindi in realtà tu stai facendo una profezia che riguarda comunque una tua dimensione soggettiva, oppure effettivamente accadrà questa cosa, cioè stiamo innescando un processo di trasformazione individuale che porterà anche a questo effetto sociale.
Accadrà perché sta accadendo adesso, quindi tu sei padrone del tempo, il tempo è una tua invenzione. Noi quando parliamo del futuro o del passato, pensiamo che ci sia un futuro e un passato reale, quando invece il tempo è soltanto un device, uno strumento che ti permette di vedere, toccare quello che avviene in questo preciso istante. Quando sulla porta dell'oracolo in Grecia si leggeva "Know thyself", conosci te stesso, sull'altra anta della porta c'era scritto "e conoscerai la volontà degli dèi". Tu non devi neppure entrare nell'oracolo per sapere che cosa stava per avvenire. Quindi la tua paura stava creando una sconfitta. La tua assenza di paura stava creando la vittoria. Questo era chiaro per qualcuno dell'antichità, ma è chiaro oggi. L'assenza di paura significa assenza di tempo e assenza di morte.
Tu dici sostanzialmente la vera vittoria è la vittoria sulla morte. Però anche in questo caso uno dice sì, però siamo mortali.
Ecco, come siamo. Quando tu dici siamo. Quando tu dici siamo.
No, siamo mortali, dico dal punto di vista storico, dal punto di vista temporale.
Sì.
Però appunto questo volevo chiederti, poi sicuramente è un tema molto delicato, però cosa significa vincere la morte?
Vincere la morte significa realizzare che la morte non esiste, che la morte è una dei nostri racconti, delle nostre narrazioni. E un giorno parleremo anche dell'assenza di nascita, perché nascita e morte sono figli del tempo. E noi, identificandoci con il tempo, pensando che il tempo sia qualcosa al di fuori di noi, cadiamo in una trappola da noi stessi creata. Ecco, io devo usare noi perché per capirci, ma in effetti io posso soltanto parlare a te. Dico, tu pensi che un giorno dovrai finire, dovrai morire, perché è una descrizione. Quindi noi siamo identificati con la descrizione del tempo, la descrizione della morte, ma non della morte come realtà, perché come realtà la morte non esiste. Esiste nel proiettare il proprio stato di paura, di dubbio. In effetti ci ritorna indietro come un boomerang, credendo che la causa sia al di fuori di noi e che noi siamo soltanto effetto di qualche cosa che è impossibile cambiare o intervenire, su cui intervenire. Tu sei il creatore, inventore, ideatore, artefice di un mondo che appare come realtà reale e hai dimenticato che in effetti è tutta un'arte filmica che tu stesso hai proiettato ma dimenticato. Noi dobbiamo ricordare più che achieving, raggiungere un goal o qualche cosa che è al di fuori di noi. Noi dobbiamo ricordare, self-remembering, ricordare noi stessi per toccare di nuovo qualcosa che abbiamo dimenticato.
Quando tu dici che solo una rivoluzione individuale potrà capovolgere il modo di pensare di milioni di uomini, che più senti responsabile del mondo e più dovresti agire su te stesso. Paradossalmente, proprio le persone che hanno un'etica molto sviluppata dovrebbero essere persone che dovrebbero responsabilizzare su se stessi e agire su se stessi, no?
Sì.
E la domanda che viene proprio per sentirsi, perché siamo connessi con un uno, no? L'universo siamo noi sostanzialmente. E però la domanda è: quale potrebbe essere, cioè come si potrebbe, come spiegheresti questa rivoluzione di pensiero per tutti quelli che sentono questa tensione dell'agire su se stessi, ma anche proprio con la gratificazione di vedere risultati al di fuori di se stessi?
Quando parliamo di risultati al di fuori di noi stessi, stiamo parlando di tempo. Quando dico assenza di tempo, quello è il vero intervento. Cioè, noi non riusciamo a percepire il concetto di assenza di tempo, perché siamo tutti figli del tempo, quindi il tempo è il nostro boss, noi siamo sul payroll del tempo e siamo dei prigionieri, quando invece il tempo è uno strumento che noi stessi abbiamo creato per vedere e toccare ciò che non vogliamo vedere e toccare noi. Guardare il mondo come uno specchio che riflette tutto ciò che avviene dentro di te, e quindi anche un momento di crisi e anche un momento di terrore può farti capire che eri assente, che non eri presente a te stesso. Quindi per cui una costante presenza, awareness, attenzione a te stesso, crea un paradiso terrestre. Ecco, quindi questa è la rivoluzione individuale, la capacità di essere consapevoli di ciò che avviene dentro, per cui il mondo esterno nel tempo ti dà forma, visibilità a ciò che è già successo dentro di te e succede in questo preciso attimo. Quindi dovremo affrontare il fattore tempo in profondità per capire che tu sei artefice di tutto quello che avviene. Realizzare questo significa non accusare più, non c'è un'alterità che ti offende, ti attacca, ti colpisce, ma soltanto te stesso. Realizzerai che gli altri sono te stessi, sono una proiezione di te stesso, il mondo è una proiezione di te stesso e quindi non puoi accusare, rimpiangere, complaining, lamentarti o addirittura giustificare te stesso per ciò che avviene. Non è possibile, perché tu sei artefice di tutto e di ogni cosa.